24 novembre 2012. L'obbedienza cieca e il mito del conformismo. Smentita la teoria secondo cui l'obbedienza cieca può trasformare una persona normale in carnefice a causa di una naturale tendenza umana a conformarsi a ruoli e richieste dell'autorità. Una nuova analisi critica dei famosi esperimenti che portarono alla sua formulazione indica invece che chi commette atti efferati obbedendo agli ordini in realtà aderisce attivamente, sia pure sotto l'influenza dell'autorità, all'idea che ciò che sta facendo sia giusto. Il male sarà anche banale, nel senso che in particolari circostanze anche persone del tutto normali possono finire per collaborare alle peggiori atrocità, ma contrariamente a un'idea molto diffusa, non si nutre affatto solo di obbedienza e dell'inclinazione al conformismo, che pure è radicata nella nostra specie. Chi compie atti efferati in ossequio a un'autorità, invece, non si sta semplicemente conformando alle regole in modo acritico, ma in genere aderisce in modo attivo e partecipato a ciò che le autorità indicano come giusto. Ad affermarlo in un articolo pubblicato su PLOS Biology, e in parte anticipato in un articolo degli stessi autori pubblicato su Mente e Cervello del giugno scorso, sono gli psicologi Alexander Aslam, dell'Università del Queensland, e Stephen Draker, dell'Università di St. Andrew, che fondano le loro conclusioni su nuovi esperimenti e soprattutto su una rivisitazione critica di quelli condotti negli anni 60 e 70 da Stanley Milgram e Philip Zimbardo, che sono stati alla base di quella teoria sull'origine del male. L'idea che le persone oneste possano trasformarsi in carnefici a causa di una prepotente tendenza naturale a conformarsi ai ruoli e alle regole impartite dalle autorità può essere fatta risalire in primo luogo a un esperimento condotto da Milgram, nel quale i soggetti dovevano sottoporre una persona, in realtà un attore, a un presunto test di apprendimento, somministrandole una scossa elettrica di intensità via via crescente a ogni errore che commetteva. Lo sconvolgente risultato era stato che sotto la pressione dell'autorità del professore che gestiva l'esperimento il 65% dei partecipanti aveva continuato ad aumentare l'intensità delle scosse fino a raggiungere livelli mortali anche quando l'attore simulava i più atroci dolori. L'ipotesi era apparsa confermata dallo studio di Zimbardo, in cui due gruppi di studenti impersonavano rispettivamente il ruolo di secondini e carcerati in una prigione simulata all'interno di alcuni locali della Stanford University. L'esperimento fu sospeso dopo soli 6 giorni perché tra i secondini si manifestò un crescendo incontrollato di brutalità, che venne interpretato come una conseguenza naturale del vestire l'uniforme di guardia e dell'esercizio della forza connaturato a quel ruolo. Esaminando da vicino le numerose ripetizioni e varianti di questi esperimenti, molte delle quali condotte dallo stesso Milgram, Aslam e Raker, hanno rilevato che l'interpretazione che ne viene data di solito non regge. Da un'analisi complessiva dei dati emerge infatti che i partecipanti non si adeguavano automaticamente al ruolo assegnato e che obbedivano alle richieste dell'autorità solo nella misura in cui si identificavano con il gruppo a cui essa apparteneva. Nell'esperimento di Milgram, per esempio, i partecipanti erano studenti di psicologia e le figure di autorità erano i loro docenti. In altre sessioni sperimentali, condotte con una composizione diversa di partecipanti e autorità, la percentuale di chi continuava a obbedire era ben più bassa. Inoltre, altre varianti dell'esperimento indicavano che nemmeno l'identità di gruppo comporta un'accettazione automatica del ruolo di carnefice e che vi è comunque la possibilità e la capacità di resistere. Le persone corrette, osserva Aslam, partecipano ad atti orribili non perché diventano passivi esecutori senza cervello che non sanno ciò che fanno, ma perché arrivano a credere, in genere sotto l'influenza di coloro che hanno autorità, che quello che stanno facendo è giusto. All'interpretazione degli esperimenti data da Milgram, osservano gli autori, verosimilmente ha contribuito, per ammissione dello stesso Milgram, il testo della filosofa Anna Arendt, La banalità del male, appunto la quale, avendo assistito al processo ad Adolf Eichmann, in realtà solo una parte di esso, ne aveva tratto l'impressione di una persona del tutto anonima e normale. Per capire la tirannia e le sue mostruose conseguenze, non si può quindi semplicemente fare appello a una naturale inclinazione, un effetto Lucifero, alla quale soccombono inconsapevoli e impotenti, e per la quale, pertanto, non possono essere ritenuti responsabili. Piuttosto, dobbiamo capire due serie di processi tra loro collegati. Quelli con cui le autorità promuovono l'oppressione degli altri e quelli che portano i seguaci a identificarsi con tali autorità. Il punto fondamentale, concludono Aslam e Reicher, è che la tirannia non fiorisce perché gli esecutori sono impotenti e inconsapevoli delle loro azioni. Fiorisce perché si identificano attivamente con coloro che promuovono atti mostruosi come se fossero virtuosi. È questa convinzione che permette ai partecipanti di fare il loro sporco lavoro e li fa impegnare con energia e creatività per garantirne il successo. Inoltre, questo lavoro è qualcosa di cui attivamente desiderano essere ritenuti responsabili, a patto che assicuri l'approvazione di chi detiene il potere. 23 novembre 2012. I segreti di Makemake, pianeta nano oltre Plutone. Nuove osservazioni di Makemake effettuate da tre potenti telescopi dell'European Southern Observatory e altri telescopi più piccoli hanno mostrato che questo lontano e gelido corpo celeste, scoperto nel 2005 in orbita attorno al Sole al di là di Plutone, è privo di atmosfera. Inoltre, l'analisi dei dati ha permesso di determinare con esattezza densità, diametro e albedo, ovvero la quantità di luce solare riflessa dalla superficie di questo pianeta nano. Sfruttando una rara occultazione stellare, una collaborazione internazionale di astronomi è riuscita a osservare il pianeta nano Makemake, la cui orbita si colloca fra quella di Plutone e di Eris, ancora più lontano dal Sole rispetto a Plutone. Grazie al fenomeno di occultazione, gli scienziati hanno ottenuto nuove preziose informazioni su questo gelido e sfuggente corpo celeste del nostro sistema solare. Makemake è uno dei cinque corpi celesti classificati dall'Unione Astronomica Internazionale come pianeti nani, una categoria a cui appartengono Cerere, che però orbita all'interno della fascia degli asteroidi, e i più lontani Plutone, Haumea, Makemake ed Eris, che si trovano tutti oltre orbita di Nettuno. Scoperto durante le festività pasquali del 2005 e provvisoriamente indicato con la sigla 2005 I9, il corpo celeste ha ricevuto il suo nome definitivo nel 2008, ispirato alla mitologia degli indigeni dell'isola di Pasqua, per i quali Makemake è la divinità creatrice dell'umanità e protettrice della fertilità. Precedenti osservazioni avevano suggerito una forte somiglianza tra Makemake e Plutone. In particolare era stato ipotizzato che Makemake, il cui diametro è circa 2/3 quello di Plutone, avesse un'atmosfera, che invece non è presente su Eris. Come si legge su Nature, il confronto fra i nuovi dati raccolti da tre potenti telescopi dell'European Southern Observatory, Very Large Telescope sul Cerro Paranal, New Technology Telescope e TRAPPIST alla Silla, e da una serie di altri telescopi più piccoli, ha indicato che Makemake è invece sostanzialmente privo di atmosfera. Al massimo, dicono gli astronomi, potrebbe avere sacche locali di atmosfera in avvallamenti e con cavità del terreno. Queste nuove osservazioni sono state possibili grazie al transito di Makemake davanti a una stella, un evento molto raro per questo pianeta nano che si muove in una regione celeste molto povera di stelle. Quando Makemake è passato davanti alla stella, occultandola, la stella è scomparsa e poi riapparsa bruscamente, invece di indebolirsi e svanire lentamente. Questo significa che il pianeta non ha un'atmosfera significativa, ha spiegato José Luis Ortiz dell'Instituto de Astrofísica de Andalucía in Spagna, che ha coordinato lo studio. Inoltre, i ricercatori hanno stabilito con maggior precisione le dimensioni del pianeta, diametro medio 1420 km, e la sua densità, circa 1,7 grammi per centimetro cubo, oltre a determinarne l'albedo, ovvero la quantità di luce solare riflessa dalla superficie, pari a 0,77. Questo valore dell'albedo, paragonabile a quello della neve sporca, è più grande di quello di Plutone, ma è più piccolo del valore relativo all'albedo di Eris. 22 novembre 2012. La gravità racconta la perdita di ghiaccio in Groenlandia. Ogni anno la Groenlandia perde 200 miliardi di tonnellate di ghiaccio, come ha dimostrato un'analisi sui dati gravitazionali registrati dell'esperimento GRACE, i più precisi ottenuti fino a oggi, che hanno migliorato l'accuratezza dei dati precedenti di un fattore 1000. 200 miliardi di tonnellate è la massa di ghiaccio persa ogni anno dalla Groenlandia. La stima riportata sui Proceedings of the National Academy of Sciences in un articolo a firma di Christopher Harrig e Frederick Simmons del Dipartimento di Scienze della Terra della Princeton University è stata ottenuta elaborando dati registrati dall'esperimento GRACE tra aprile 2002 e agosto 2011, partito nel marzo 2002. GRACE, acronimo di Gravity Recovery and Climate Experiment, è un progetto frutto della collaborazione tra NASA e Agenzia Spaziale Tedesca e ha come obiettivo misurazioni gravitazionali da effettuare grazie a due satelliti gemelli, chiamati familiarmente Tom e Jerry, in orbita polare a 500 km dalla superficie della Terra. I dati gravimetrici ottenuti da GRACE in questi anni sono i più precisi tra quelli disponibili attualmente e hanno migliorato l'accuratezza dei dati precedenti addirittura di un fattore 1000. Il fenomeno della fusione delle masse di ghiaccio nelle regioni polari è stato oggetto di numerosi studi negli ultimi decenni. In particolare, la calotta groenlandese, la seconda al mondo per estensione, è stata analizzata con un'ampia gamma di metodiche, grazie a tecniche di telerilevamento mediante laser, di altimetria radar e interferometria da radar ad apertura sintetica, INSAR, si è riusciti a stimare gli estremi dell'intervallo di variabilità della massa glaciale nel tempo. In termini generali, è ormai assodato che la variazione complessiva della massa di ghiaccio della Groenlandia mostra un andamento stagionale fisiologico a cui negli ultimi anni si è sovrapposto un evidente trend pluriennale di diminuzione. E proprio questo ultimo andamento è considerato una prova del riscaldamento globale in atto. Nonostante le incertezze introdotte nelle stime proprio dalle variazioni stagionali, a loro volta diverse di anno in anno, grazie a dati registrati da GRACE tra 2002 e 2011 è stata determinata con estrema precisione l'entità dell'andamento complessivo nell'intera regione nell'arco di 108 settimane. La stima migliore è una perdita netta di 199,7 miliardi di tonnellate, con un'incertezza di 6,3 tonnellate per anno. Tuttavia è bene tenere presente che il tasso di variazione non è costante, ma accelera ogni anno. Questi risultati permettono di correggere valutazioni precedenti basate sugli stessi dati di Gracie, alcune delle quali sembravano convergere su valori più elevati, intorno a 220 miliardi di tonnellate all'anno. Secondo i ricercatori, queste discrepanze sarebbero da attribuire alla statistica più che alle misurazioni o alla selezione dei dati. Al di là degli specifici risultati che riguardano il cambiamento climatico e la perdita di ghiaccio in Groenlandia, secondo gli autori dello studio la metodologia di rilevamento impiegata ha dimostrato potenzialità tali da garantire un ampio spettro di applicazioni, sia nello studio della Terra e della Luna, sia nello studio di pianeti in generale.